4 mattino.
Oh, dopo un sereno riposo di 4 giorni, eccomi qua, caro Paolo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, non farò ironie sul tuo sereno riposo, ma comincio subito su 3 notizie di oggi, una certa, le altre 2 meno certe. Allora, quella certa è che oggi Sanchez in Spagna dovrebbe sciogliere la riserva perché ha detto che forse si ritira, perché sua moglie è stata incriminata, Begoña Gómez, che è una docente universitaria, la moglie di Sanchez, incriminata, indagata per traffico di influenze e corruzione a Madrid. La procura ha chiesto l'archiviazione del caso, ma lui l'ha ritenuto così grave che 5 giorni fa ha detto che si prendeva 5 giorni di riflessione, perché forse è il caso di ritirarsi. Siccome in Spagna c'è una difficile coalizione con i catalani, non è una notizia di poco momento, può essere una trovata pubblicitaria. I giornali spagnoli erano pieni di appelli durante il weekend, sono stati rimani, resta, un pullman di partito con le bandiere rosse, sì. Non fare questo gesto estremo, non te vayas, non sì. Andartene, ma non sembrava, arrenderti.
Ricordava
così.
un po' Bari per De Caro, per certi versi.
Sì,
in
sì
piccolo,
è stato uguale.
In piccolo però.
Cioè, Sanchez ha copiato il modello De Caro, resta, ti prego. Pedro Almodóvar, che ha omaggiato, dice, il più resistente dei nostri presidenti, insomma, c'è stata tutta una parata. Prevedo che rimanga, che sia stata tutta una, non so come definirla,
una sceneggiata.
No, sceneggiata è una parola, sì, una sceneggiata è una parola eccessiva. Però lui ha usato parole, dietro ogni politico c'è una persona, io non mi vergogno di dirlo, sono un uomo profondamente innamorato di mia moglie. Insomma, che c'entra questa storia con dimettersi dalla presidenza del Consiglio? Comunque, grande apprensione, grandi manifestazioni in Spagna. E la seconda notizia è che questa volta sembra davvero che ci siano trattative serie per quello che riguarda Israele e Palestina, e il fatto che ci siano trattative serie è dato dal 7° viaggio di Blinken in Medio Oriente, dal Hamas che sarebbe disponibile a rilasciare 33 ostaggi, all'inizio ne erano stati chiesti 40 in cambio di 6 settimane di tregua e il rilascio di un numero consistentissimo, ancorché imprecisato, di prigionieri palestinesi. Ma soprattutto da una notiziola che compare oggi su China Daily, che la Cina si sta dando molto da fare per riunificare, trovare un patto tra l'autorità nazionale palestinese e Hamas, perché uno dei veri motivi per cui era difficile dare un governo palestinese a Gaza, sia pure sorretto dai paesi arabi confinanti o comunque vicini, Arabia Saudita, quelli sunniti, Arabia Saudita, Egitto e non so chi altro, era che fra Hamas e autorità nazionale palestinese era guerra aperta. Se la Cina riesce a trovare un punto d'incontro fra questi due gruppi, è un passo avanti notevolissimo. Terza notizia, oggi si sa come va a finire la vicenda dei campus, soprattutto Columbia, negli Stati Uniti, dove, come sappiamo perché ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, sono stati sgombrati in parte i manifestanti dentro l'università, e sono manifestanti non unici perché ce ne sono in 50 università americane. E il caso era venuto fuori dopo che Kimani James, che era il capo di questa rivolta, sono state ripubblicate su Instagram frasi come non combatto per ferire ma per uccidere, i sionisti non meritano di vivere, dovete essermi riconoscenti se non esco e uccido qualcuno, come progetto Israele antitetico alla pace, perciò mi sento molto a mio agio nell'auspicare la loro morte. Insomma, delle frasi un po'.
Sì. Fortine
nei
mi
confronti, sì, fortine. Lui le ha ritrattate. C'è stato anche un gruppo di ebrei progressisti che credono, hanno fatto un manifesto che credono nel suo pentimento. Sui giornali italiani ci sono ampi articoli, sì, di Alexander Stille su Repubblica, di Federico Rampini sul Corriere della Sera, che dicono, sì, che questo è un 68 e dibattono se sia o no un 68 antisionista, e che ci siano venate di vene, diciamo, di antisemitismo, l'hanno detto Bernard Kouchner in un'intervista alla Stampa, e questo era previsto perché Bernard, sì, Kouchner è uno molto sensibile su questi campi. Ma mi ha stupito anche molto sul, stupito positivamente, ben inteso, sui giornali, sul Fatto Quotidiano, una intervista a Giuseppe Gerbino, che è un professore molto noto dal 2001 alla Columbia, che dice: tremo per la tradizionale cerimonia dei diplomi, proprio su quel prato si sono occupate, ci sono gli occupanti, le derive antisemite ci sono e c'è chi ha paura. Insomma, conferma che, sì, ci siano queste derive antisemita. Oggi sì, la situazione su cui avremo un chiarimento sicuramente sarà quella spagnola, sulle altre due insomma ci saranno dei passaggi, ma la giornata italiana, sì, è stata dominata dalla convention a Pescara di Giorgia Meloni, sì, dove sostanzialmente sono
detta
successe
Giorgia
tre cose. Detta Giorgia, ora questa cosa qua mi ha fatto riflettere, è inutile dirlo e girarci intorno, puoi fare chiose che come ti pare, ma l'ha trovata efficace, e mi ha fatto ripensare alla povera Elie Schlein, che ha dovuto subire un diktat mal motivato dal partito su due fronti, uno di non poter mettere il nome nel simbolo e l'altro di non potersi presentare in tutte le circoscrizioni, come tra l'altro ha scelto di fare con un colpo di mano Carlo Calenda, che, sì, pure aveva detto che lui mai lo avrebbe fatto, che era una vergogna, però quelli sono partiti più agili, mentre il Partito Democratico ha delle rigidità. E questa rigidità, mi ha stupito molto la rigidità per esempio di Romano Prodi, che pure ha contestato alla Schlein una cosa diversa, quella di non potersi candidare se poi non va a Bruxelles, però poteva dire una parola, visto che lui il suo nome l'aveva fatto mettere nel simbolo anni fa, dire: non ti puoi presentare, però il tuo nome nel simbolo è giusto metterlo, almeno per coerenza.
Però, scusami, Paolo, se posso, là lo fece per le elezioni politiche, cioè là era un, come vogliamo, una maniera surrettizia all'epoca di indicare il presidente del consiglio nella sostanza, e quindi là c'era un elemento diverso, secondo
vero,
me.
Vero, vero, però uno che ha fatto mettere il suo nome nel simbolo poteva dire una parola, però a me sembra che mettere il nome nel simbolo, insomma, poi parliamoci chiaro, il nome nel simbolo varrà poco, molto, 2 punti, 5 punti, 3 punti, 1 punto, mezzo punto, ma comunque è una cosa in più. E chi sa a che momento è il conflitto fra destra e sinistra, se può agevolare, visto che ha un precedente, come il caso di Romano Prodi, ma insomma, se può dargli una mano ad avere un punto in più, lo fa. Insomma, in quella resistenza pressoché unanime che ha messo in imbarazzo Elie Schlein, l'ha fatta apparire delegittimata da gran parte del suo partito, compresi i suoi più intimi collaboratori, ho visto qualcosa di strano e che avevo già visto in passato nella storia del PD, che quando viene fuori un leader giovane capace di, insomma, di farti guadagnare un punto in più, preferiscono un punto in meno e continuare a controllare tutta quella roba che soprattutto nel mezzogiorno si è visto di che pasta è fatto, piuttosto che far vincere il partito sotto le bandiere della Schlein. Sono troppo severo, ma insomma mi andava di dirlo perché mi dispiace di assistere a questo trionfo di Giorgia Meloni senza che la povera Schlein possa fare quello che aveva intenzione di fare. Secondo elemento di questa che è stata anche quella una grande trovata, ne parla Mario Aiello molto bene, la descrizione efficace sul Messaggero, e l'applauso a Berlinguer, questa trovata di La Russa che si è fatta intervistare da Bianca Berlinguer, a un certo momento ha trovato il modo di suscitare una standing ovation per Berlinguer, che è un atto nobile di pacificazione. Lì c'erano stati dei rapporti, ne aveva parlato un libro molto ben fatto di Antonio Padellaro, il fondatore del Fatto Quotidiano, fra Almirante Berlinguer, e il fatto che si siano tutti alzati in piedi a applaudire Berlinguer. Questo è l'anno del 40° a giugno, saranno 40 anni dalla morte di Berlinguer, che le cerimonie per la rievocazione di Berlinguer si aprano con questa standing ovation è un contropiede molto efficace da parte del partito di Giorgia Meloni. Insomma, dà l'idea di essere un partito della nazione, mentre gli altri stanno lì a litigare su ogni minimo aspetto: il marito, se ci sono stati degli spioni che gli mettevano delle cimici nella macchina, insomma, sì, delle cose che appaiono di minor momento.
La vicenda Giambruno, dice la nuova vicenda Giambruno, sì, che non si sa esattamente.
La nuova vicenda, non mi va neanche di parlarne,
no,
guarda.
Dai,
e poi che tutto sia fatto, oggi c'è un'intervista di Luca Ciriani su Libero, dice Berlinguer, avversario leale, l'onore delle armi, il nostro tributo è anche un segnale forte alle piazze, oggi piene di folle d'odio. Insomma, mi è sembrata efficace, che ti devo dire. Terza cosa che invece mi ha fatto ridere è l'imbarazzo dei manager di Stato che indossavano, hanno indossato,
esibito perché non l'hanno indossata quella maglietta.
No, non ce la sono infilata, però si sono fatti fotografare insieme a Tremonti, Crosetto, e si è fatto il nuovo presidente di Leonardo, ex Finmeccanica, Stefano Pontecorvo, poi Frattasi, e mi sono andato a studiare i nomi dei furbi che hanno evitato, si sono presi la maglietta, l'hanno messa in valigia, e però in quella foto non si sono fatti mettere, sono persone un po' più sottili, e sono l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi, che, come dice Rinaldo Frignani sul Corriere della Sera, ha gentilmente rifiutato, così come ha fatto l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti. Avrei voluto vedere se Minniti si esibiva
con la maglietta dei Fratelli d'Italia, vabbè, ormai.
E anche Flavio Cattaneo, l'amministratore delegato di Enel, e insomma questi hanno rifiutato di fare questa cerimonia. Oltre a Crosetto, Tremonti, c'era anche Isabella Rauti, insomma, che i manager di Stato già che vadano a queste manifestazioni è triste, in più che esibiscano, ecco, uso la tua terminologia, esibiscano la maglietta, mi fa un po' tristezza, perché poi sul piano, per così dire, culturale, è inutile che torniamo sul grandissimo successo della chat che ha fatto Massimo Giannini, giornalista della Repubblica, ex direttore della Stampa, per il 25 aprile. La cosa curiosa è che questa chat ha continuato a vivere, una chat che è nata per celebrare il 25 aprile, quindi giovedì scorso, hanno partecipato il cardinale Zuppi, che è stata la cosa che mi ha più sorpreso, ma anche Carlo De Benedetti, Marco Tronchetti Provera, ex ministri di tutti i tipi, da Vittorio Colao a Mara Carfagna, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Lucia Azzolina, sì, Walter Veltroni, Massimo D'Alema, Giovanna Melandri, Luigi Di Maio,
Eugenio Finardi, Corrado Guzzanti,
poi Antonella Viola e Roberto Burioni, fra gli attrici Anna Foglietta e Monica Guerritore. Monica Guerritore è stata tra le più attive interventiste, sindaci come Beppe Sale, Dario Nardella, cantanti come Finardi, Antonello Venditti, Paola Turci. E ancora stamattina sono andato a controllare, c'erano interventi di Elio Vito e Mauro Zampini, però nei giorni successivi c'è stata una atmosfera che tu ieri, che sei intervenuto anche tu, ho visto, sì, ben, hai ben registrato, di fine stagione, come quando a fine si chiudono gli ombrelloni, arrivano le prime piogge, c'è vento sulla spiaggia, cioè non è più la festa, nel senso che i grandi se ne sono andati e sono rimasti dei personaggi importantissimi, per carità, non voglio, però un po' secondari, che chiedono di formare un partito, formare un club, andare su Facebook, poi quelli che dicono Facebook no, il segnale della rottura.
Oh, giusto per chiarire, perché sennò Paolo, da questo non si capisce, io ne sono uscito da quella chat perché non sono stato inserito così, sì, da Massimo Giannini per gli auguri del 25 aprile, e poi a un certo punto ho detto vabbè, non è il mio questa cosa qua, e quindi
con massimo rispetto per
chi era dentro, cioè sono rimasto dentro tre giorni per curiosità giornalistica, poi sinceramente non è il mio.
Ma per carità, figurati se ti voglio coinvolgere, anch'io ho mandato un messaggio di auguri, e quindi non voglio, però quando hanno visto che si stava trasformando in qualcosa di diverso, di un festeggiamento del 25 aprile, ho notato che sì, molti prudentemente si sono dati, ecco, che si, hanno detto vabbè, se si è dati di farsi gli auguri per il 25 aprile, bene, a cominciare al cardinale Zuppi, che non è mai più reintervenuto, si è ben guardato, ed è stata la fortuna per tutti quelli che cercano i numeri di telefono, perché partecipando a quella chat si sono presi dei numeri di telefono di persone importanti a cui, sì, possono rivolgersi. E non ho parole, sì, basta, sulla storia di Piero Fassino e il furto del profumo, il sospetto furto del profumo. Io direi di smetterla, anche quelli come Giuliano Ferrara che lo appoggiano, o quelli che continuano ad attaccarlo come soprattutto il Giornale della Verità, lasciatelo in pace Fassino, che ha attraversato un momento evidentemente difficile. Io proporrei, sì, ai giornali italiani, non solo quelli della stampa così, ma di lasciar perdere questa questione. Ormai l'avete detto, l'avete, sì, raccontato, avete espresso,
sì, perché le cose sono due, Paolo, giusto per chiarire anche agli ascoltatori, o è un errore come lui ha raccontato all'inizio, oppure è una situazione diversa per la quale forse conviene non tenersi un po' di lato, viene da dire.
Invece potete tenere d'occhio una gara che si è aperta, anche se non si presenta come gara, fra Roberto Saviano e Antonio Scurati, perché il fatto che Antonio Scurati si sia preso, sì, la scena come grande martire del berlusconismo, e sicuramente ha meritato la scena perché è stato oggetto di censura, ha in qualche modo indispettito Saviano, che è andato in una serie di programmi televisivi, sì, e anche oggi in un'intervista, approfittando della presentazione di un suo spettacolo ispirato al libro Noi due ci apparteniamo, ha rilasciato, sì, un'intervista a Emilia Costantino in cui ancora dice: a me non mi hanno dato solidarietà, mezzo governo mi ha portato successo, questa cosa qua la sta facendo da giorni, e il Fatto Quotidiano è particolarmente accanito contro Saviano, perché, sì, sia Selvaggio Lucarelli ieri sia Marco Travaglio oggi gli rimproverano di aver telefonato a Giampaolo Rossi, il, sì, direttore della RAI, per avere l'autorizzazione a telefonare a sua volta ai vari presentatori televisivi dicendo: guardate, io ho l'autorizzazione di Rossi, quindi potete ospitarmi, ospitatemi, sì, che devo fare reclamo allo spettacolo teatrale. Ma secondo me non è questo il momento, sì, perché il vero momento verrà, l'ho capito leggendo un'intervista di Annalena Benini, capa del Salone del Libro, quando lui il 10 maggio andrà al Salone del Libro a presentare Salman Rushdie, farà un dibattito a due con Salman Rushdie,
e là sarà
e lì
trionfo.
Sarà l'occasione per la sua
l'occasione del trionfo, l'occasione del trionfo.
Quindi
aspettiamo il 10 maggio. Paolo, dobbiamo veramente chiudere, siamo andati un po' lunghi, ma sai, le chiacchiere con te sono sempre così piacevoli che poi io mi perdo un po'
sui
tempi. Ciao, a domani.
Ti ringrazio.
A domani. Ciao.
24 mattino.
Dunque, non formalmente, ma la campagna elettorale per le europee è praticamente aperta, con l'intervento di ieri di Giorgia Meloni, l'annuncio che sarà candidata e che sulla scheda bisognerà scrivere Giorgia, cioè ha chiesto ai suoi elettori di scrivere Giorgia, con la decisione di Carlo Calenda, anche lui, di cambiare idea rispetto a quello che aveva detto, e proprio perché si candidano Meloni, Schlein, eccetera, eccetera, di candidarsi anche lui. E dunque ragioniamo un po' in merito alla politica, in merito anche all'appuntamento di Pescara di ieri di Fratelli d'Italia, che cosa rappresenta, qual è la situazione. È stato anche un fine settimana caldo, se volete, per la vicenda del generale Vannacci, che entrando a piedi uniti su un tema che non mastica evidentemente molto bene, che sono le classi di scuola all'interno delle quali ci sono dei bambini con disabilità, è occorso in un infortunio, vogliamo chiamarlo così, e in una dura reprimenda anche da parte degli alleati, compreso il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. In che situazione arrivano i partiti alla vigilia di questo voto? Ci sarà anche un turno di amministrative consistente, ricordiamocelo sempre questo e teniamolo per il momento sullo sfondo, poi ci arriveremo. Cara Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno e bentornata.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutti.
Lorenzo De Sio, professore ordinario di scienza politica alla Luis Guido Carli, direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Professor De Sio, bentornato anche a lei, eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Lina, inizia a darci tu due, tre coordinate su questo voto europeo. Dacci un'idea di quello che, secondo te, quali saranno le questioni portanti.
Ma guarda, le questioni portanti io non le vedo, l'unica cosa che vedo è quello che pensavamo e immaginavamo da mesi, cioè la personalizzazione di questa corsa elettorale. Quindi è un voto per le europee, ma in realtà è un test sulle leadership nazionali, in particolare su quella di Giorgia Meloni, ma anche della Schlein e di Calenda, come giustamente tu hai ricordato. Metto l'accento sulla candidatura di Giorgia Meloni, perché è naturale, lei al governo e la premier è quella che ha in ballo la posta più alta, ha bisogno di confermare il suo consenso popolare, lo ha fatto anche in un modo molto furbo, cioè dicendo scrivete Giorgia sulla scheda, quasi a dare la sensazione agli elettori che lei non ha allentato il rapporto con il popolo, che poi è la cosa, diciamo, è la cosa più forte della sua leadership, no? Avere questo tratto popolare, questo essere una di noi, e come dire, questi anni a Palazzo Chigi non mi hanno cambiata. E anche, come dire, non ho, perché il tema vero poi del governo è che non ha fatto tutto quello che ha promesso e forse non lo potrà fare, perché poi ci dimentichiamo in questa campagna elettorale permanente quali sono i problemi, cioè dei problemi non si parla mai, si parla delle promesse, di quello che si farà. Quindi secondo me lei ha bisogno di una forte conferma elettorale per portare poi in Europa le vere questioni, cioè per affrontare poi in Europa quelli che sono i problemi. Sappiamo, c'è un problema di debito pubblico, ma c'è un problema anche di entrare nel tavolo politico che conta, quindi di essere determinante nella scelta della prossima governance politica, presentandosi peraltro, e chiudo su questo punto, come la premier di un paese estremamente ambiguo con l'Europa, perché come sappiamo non abbiamo detto, abbiamo bloccato l'accordo sul MES e abbiamo avuto un ruolo di grande doppiezza sul patto di stabilità, sì, nel senso che il governo ha detto sì a fine anno, ma qualche settimana fa, la scorsa settimana, al Parlamento europeo tutti i partiti si sono astenuti sul patto di stabilità, quindi insomma l'Italia arriva con una posizione di ambiguità che però dopo le europee Giorgia Meloni dovrà sciogliere.
Certo. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta per le vostre riflessioni. Professor Desio, concorda, no, sul fatto, l'impressione netta è che si guardi, come spesso accade dalle nostre parti, a queste elezioni europee che pure vanno ad eleggere un organismo che negli anni è diventato sempre più importante nella decisione appunto delle politiche europee, che poi ci toccano direttamente, come se fosse sostanzialmente un'elezione nazionale, un test nazionale, forse uno scarso interesse nei confronti dei dossier. Professore.
Ma allora, concordo senz'altro, però bisogna dire una cosa: non si tratta di un dato particolarmente italiano, nel senso che in realtà è un fenomeno diffuso nella maggior parte dei paesi europei. Pensate, la teoria che noi usiamo, è stata una teoria elaborata tanti anni fa per analizzare le elezioni europee in tutti i paesi, è la cosiddetta teoria del second order, delle elezioni di secondo ordine, cioè l'idea è che queste elezioni storicamente sono sempre percepite con un'importanza inferiore rispetto a quelle del governo nazionale, perché appunto non hanno un impatto sul governo nazionale e, diciamo anche un'altra cosa, hanno un impatto anche abbastanza indiretto sulla formazione della Commissione europea, perché poi la Commissione si forma attraverso delle trattative tra i governi, in relazione sì con la formazione di una maggioranza nel Parlamento europeo, ma in maniera indiretta. Tra l'altro, anche nel Parlamento europeo non è un modello, potremmo chiamare Westminster maggioritario, in cui il partito che vince di più con la sua maggioranza governa e porta una forte svolta di governo. Sono sempre stati grandi coalizioni tra socialisti, popolari, aggiungendo nel tempo altre componenti, ed è molto probabile che anche a questo giro sarà così. Quindi, second order significa che contano le questioni nazionali, quindi i leader cercano di misurare la propria popolarità, la propria capacità di attrarre consensi e di ridefinire i rapporti di forza all'interno delle coalizioni. Questo è molto vero per l'Italia, in particolare la questione rilevantissima dello scontro tra Fratelli d'Italia e Lega per il rispettivo peso all'interno della coalizione. Quindi, d'accordo su questa questione della rilevanza dei fattori nazionali, aggiungo una cosa sui nomi nel simbolo. I nomi nel simbolo sono da anni una questione rilevante italiana, ma che riflette un dibattito che si trascina da vari anni, ma che riflette l'evaporazione organizzativa dei partiti italiani, che ormai sono molto leaderistici. Però due fatti vanno detti, li devo ricordare come studioso. Primo, noi siamo l'unico paese dell'Europa occidentale che ha abolito la forma sostanziale di finanziamento ai partiti, che sono i rimborsi elettorali. Quindi i partiti italiani oggi sono debolissimi e quindi raccolti intorno ai leader. Secondo, il fatto che alle politiche abbiamo liste bloccate, decise dai leader, e che quindi i nostri partiti sono, per quel poco che ne rimane, sono estremamente leaderizzati, perché il leader decide poi chi viene eletto in Parlamento. Non in Europa, per fortuna in Europa abbiamo tre voti di preferenze, però questa è una realtà organizzativa dei partiti italiani.
Sì, tra l'altro, a proposito di quello che diceva il professore su quanto poi ci sia una certa trasversalità paese per paese, questo avviene anche all'interno del Parlamento europeo, sui voti all'interno del Parlamento europeo, dove spesso diciamo non si vota per famiglie politiche ma si vota per paese. È una cosa che avviene abbastanza di frequente, magari non su questioni dirimenti o questioni che accendono particolarmente il mondo politico, però su singole questioni un po' più tecniche, un po' più particolari, succede esattamente questo. Accennava il professore Lina Palmerini al derby Lega Fratelli d'Italia, e su questo ovviamente si sta giocando molto. Poi arriviamo al centro-sinistra.
Ma sicuramente perché per la prima volta Giorgia Meloni deve diciamo competere con la sua destra, cioè quella che era una regola della sinistra, cioè nessuno alla mia sinistra, adesso si è trasferita a destra, quindi dovrà parare colpo su colpo una campagna che, come si è visto, Salvini ha deciso di giocare tutta a destra in Italia e anche guardando all'Europa, se pensiamo allo slogan di Salvini che è meno Europa più Italia, quindi decisamente sarà un derby. Devo dire che il calcio d'inizio del generale Vannacci ha creato più problemi che diciamo successi, mi pare di capire. Ritengo però che ci sia in Italia una parte di elettorato affine al pensiero di Vannacci, quindi sono molto curiosa di capire fino a che punto.
Sì, che
certo, Vannacci deve competere con Giorgia Meloni, che invece ha una presa diciamo molto forte, quindi sono però curiosa di una cosa, ho ascoltato il professore, ma ci sono casi in Europa in cui un premier è candidato alle elezioni europee col suo nome, eccetera? Questo mi incuriosisce.
Professore, ne sa qualcosa su questo?
Allora, noi ancora non abbiamo controllato le liste adesso, ma a naso direi di no. Questo, il fatto, ecco, questa è un'anomalia italiana, soprattutto il fatto di avere candidati che non di avere candidati che si mettono magari capiliste e poi hanno già in programma di non andare al Parlamento europeo. Ecco, questo anche è un fatto che purtroppo è una peculiarità italiana. Sì. Sullo scontro
oltre
tra,
mi scusi professore, aggiungo, mi permette un altro punto,
sì, prego, prego.
Rispetto a grandi paesi europei, poi non so cosa succeda nei piccoli, è questa scelta dell'ultimo minuto sulle liste, cioè ci sono paesi che hanno definito, penso alla Germania, hanno definito le liste da mesi, la Francia l'ha già, i partiti francesi già a gennaio, se non vado errato, quindi diciamo è anche un modo di affrontarla, mi sembra un po' diversamente, però prego.
No, senza dubbio. Questo in parte è legato ancora una volta alla debolezza organizzativa. Vedete, debolezza organizzativa significa una cosa molto semplice. Quando ci sono dei grandi partiti forti organizzati, per esempio in Germania c'è una legge sui partiti che impone una grandissima democrazia interna, impone che spendano molti soldi per l'educazione civica in pubblico, però al tempo stesso dà finanziamenti molto generosi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che anche se io un anno non vengo eletto al Parlamento, non riesco a farcela, ma sono una persona che lavora molto per il partito, posso rientrare a lavorare per il partito, poi mi candido a un'elezione successiva. Quindi non c'è questa ossessione di dover saltare da una poltrona all'altra, perché ci sono dei politici di professione che non si stanno giocando la sopravvivenza economica. Avendo creato noi in Italia un sistema così precario per i politici, è chiaro che il politico che magari ha perso il consiglio regionale dice no, ma allora devo riuscire a candidarmi in Europa. Quindi questo è un fattore che purtroppo non aiuta la strutturazione organizzativa dei partiti e non aiuta la trasparenza verso i cittadini, perché ovviamente la formazione delle liste arriva tardi ed arriva necessariamente in maniera più caotica, se ci sono dei meccanismi, e dopo ne parliamo un attimo.
Questo è un punto interessante, meriterebbe almeno per come la vedo che si aprisse un dibattito a parte su questo, sul tema del finanziamento ai partiti, collegato naturalmente alla loro debolezza, perché forse su quel punto, diciamo, a fronte di certi eccessi è stata fatta tabula rasa troppo presto, senza considerare quanto importanti i partiti siano per la democrazia. Andrei, ti porterei Lina nell'ambito del centrosinistra, per capire un po' che partita si gioca da quelle parti, anche interna, perché poi abbiamo citato il derby Lega Fratelli d'Italia, c'è anche un derby interno alla Lega, sulla questione Vannacci, sulla candidatura, su quanto prenderà la Lega alle elezioni europee, e quello lo vedremo, avremo tempo di analizzarlo, però c'è anche una questione interna al centrosinistra, mi sembra, no? Non indifferente.
No, son d'accordo con te Simone, anche rispetto a quello che sta succedendo all'interno della Lega con la candidatura di Vannacci, ma per seguire il filo della debolezza dei partiti di cui parlava il professore, direi che la candidatura di Vannacci rappresenta la debolezza dei partiti e la debolezza delle leadership, visto che si va a pescare fuori, ed è la stessa cosa, la stessa critica che potremmo fare anche al PD o al centrosinistra in generale, cioè questo scouting continuo di personalità, di nomi da mettere in lista per attirare le persone a votare, come se i partiti e le loro classi dirigenti non fossero sufficientemente interessanti. Ecco, questo è come una missione di debolezza e di scarso interesse che i partiti fanno di loro stessi. Per andare invece più strettamente alla candidatura di Elly Schlein, anche lei ha deciso di candidarsi nonostante non andrà in Europa, questo lo ribadiamo perché non mi trovavo molto sulla descrizione del professore che siamo un po' tutti uguali in Europa, perché appunto la candidatura della Premier è un po' un unicum, così come forse la leader di opposizione. E devo dire che di Schlein il tema sicuramente sarà poi una resa dei conti interna se non dovesse superare l'asticella del 20%.
Vabbè, Lina, ma quelle ci sono sempre, le rese dei conti interne nel PD sono diciamo una cosa più o meno quotidiana.
Ma infatti noi lo diciamo di default, però io non sono d'accordo su questo, cioè secondo me la scommessa di Schlein è un'altra, non è su un numero, non è sull'asticella. La scommessa di Schlein è se riesce a recuperare il voto delle periferie, cioè se riesce a uscire dalla cosiddetta ZTL, cioè i centri storici, perché la sua vittoria alle primarie e la sua candidatura alle primarie avevano questa promessa inclusa, quella di tornare a essere a interessare gli strati più popolari, quelli che oggi invece seguono Meloni. Ecco, è quella la vera sfida di Schlein, cambiare il partito e rendere il PD qualcosa di meno elitario.
Sì, molto più del numero. Molto più del numero dove prende questi voti. È esatto, molto interessante questo punto. Due voci di ascoltatori.
Mi sembra che anche in due regioni, in due settori c'è la Schlein col suo simbolo, il suo nome nome del partito.
Che quel che dicevamo appunto. Sì.
Io sono da sempre un elettore di centrodestra, trovo quantomeno fuori luogo la candidatura di Ilaria Salis, ma nulla in confronto a quella di Vannacci, che ha detto delle bestialità, enormità. La Lega ha toppato.
Trova il nostro ascoltatore. Vabbè, andiamo a chiudere con questo. Ilaria Salis da una parte, Vannacci dall'altra, a rappresentare anche almeno in parte quello che ci dice Lina Palmerini, no? La ricerca del papa straniero, come si diceva una volta quando si cercava il presidente del consiglio, nella fattispecie il capolista o la persona da mettere in lista all'europeo. Tutti spunti interessanti in questa che definiamo impropriamente, perché tecnicamente non lo è, apertura della campagna elettorale, ma di fatto la convention di Fratelli d'Italia di ieri lo è stato, è l'apertura della campagna elettorale per le europee. Grazie dunque a Lina Palmerini, editorialista del Sole 24 Ore, Lorenzo Desio, che insegna scienza politica alla Luis Guido Carli di Roma e direttore del Centro Italiano Studi Elettorali. Torneremo ovviamente naturalmente a parlare di Europa e magari, guardate, questo spunto del finanziamento pubblico ai partiti che è stato rilanciato nei giorni scorsi può essere un tocco interessante per ravvivare il tutto. Carmelo Loricelli, regia, Marco Santoro, Alessandro Marcutulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 24 Mattino a radio24.it se vorrete intervenire via mail, i nostri canali social, Facebook, Instagram, X. Ci sentiamo domattina alle 6.30 da Simone Spezzi. Una buona giornata, ciao!